Siamo tutti gli altri intrattenimenti estivi che la montagna o il paese vi offre. Avevamo anche intenzione in questo modo di ricordare, abbiamo iniziato l'anno scorso questi incontri, la memoria del mio predecessore, Don Antonio Nicola, che va in Corio per 45 anni, che ci ha invitati a prendere sul serio la parola di Dio e a prendere sul serio la vita. E quindi questo va un po' in questa direzione della sua memoria. Il tema di quest'anno è stato proposto, e io l'ho secondato volentieri, da Mario Pioletti, che sta seguendo da quest'anno il Master intrauniversitario Scienza e Fede, organizzato proprio a cura di Don Ermi Segatti, dove collaborano diversi professori delle varie facoltà. Il tema Scienza e Fede credo che abbia l'obiettivo, l'intero Master, ma anche la serata nostra, gli incontri nostri, quello di superare un po', da un lato, la tendenza concordista che vorrebbe far vedere in qualche modo una perfetta corrispondenza tra le teorie degli scienziati e la rivelazione biblica. Dall'altra anche il discordismo un po' diffuso ultimamente, soprattutto da parte degli scienziati che rivendicano la loro autonomia, dicendo si parla di due cose diverse, i linguaggi sono diversi, i modi di analisi sono diversi e soprattutto non ci sono ricadute sulla nostra vita delle varie teorie. Il dialogo farebbe capire invece lo sforzo di un'articolazione tra le varie scienze, le varie discipline, per arrivare ad un rispetto, ad un confronto, ad una convivenza. Io credo che siano temi oggi abbastanza dibattuti. Ai nostri ragazzi è insegnata molta scienza, diciamo così, è insegnata un po' meno Sacra Scrittura e soprattutto in genere non circolano criteri di orientamento e di discernimento. Io mi auguro che queste serate possano aiutarci. Ai relatori dico, vedendo il mio pubblico, so che le estrazioni e le formazioni sono diverse, però come vi ho già detto quando vi ho invitati, lo scopo è quello divulgativo. Ho cercato personaggi preparati come voi perché per divulgare e per esprimere pensieri sintetici bisogna essere molto preparati e avere molta esperienza. Quindi sintetici vuol dire che non avete molto tempo, siete in due, abbiamo una serata sola e il fatto di fare una informazione ha lo scopo di non dare niente per scontato, quindi se c'è qualche concetto che secondo voi è indispensabile comprenderlo, non datelo per acquisito, ma introduceteci con calma. Grazie fin d'ora per la disponibilità e buona serata a tutti.
Abbiamo pensato di cominciare con la parte, come dire, scientifica, quindi comincio io, buonasera a tutti. Innanzitutto è sempre a me gradito quello di parlare di argomenti come questi, al di fuori dalle dimensioni più strettamente tecnico-scientifiche, perché credo che siano importanti per porsi delle domande, quantomeno. L'argomento che comincio ad affrontare io riguarda una cosa da poco, cioè l'intero universo, il cosmo, no? Anche perché è lì che ci si pongono delle, si pongono delle domande, no? Sull'origine, sul senso, su cosa siamo noi all'interno. Cercherò di fare una carrellata iniziale abbastanza veloce che ci conduce da concezioni più antiche fino alle concezioni scientifiche che oggi come oggi sono presenti nel dibattito all'interno della scienza. Vedrete che non ci sono posizioni univoche, che non è tutto chiaro, però parecchie cose le abbiamo imparate. Comincio, ma diciamo grosso modo, in qualche modo per caso, con la Cina, l'universo. Bene, c'è una frase cinese che suona: la Terra è quadrata e il cielo è rotondo. E lì vedete un esempio in quella diapositiva che rappresenta il tempio del cielo a Pechino. C'è in effetti un recinto quadrato e all'interno ci sono una serie di ripiani, diciamo, circolari che supportano quello che era l'altare per il cielo. Al di là degli aspetti religiosi, che non tocco neanche in questo caso, il significato di quella frase è sostanzialmente questo, per chi si guardava intorno in quell'ambiente: la Terra è piatta e il cielo invece è tondo, è una coppa, perché questa è la sensazione che uno ha guardandosi intorno: la Terra è piatta e il cielo è una grande coppa. Nell'antichità sostanzialmente la si pensava così, da quando noi abbiamo traccia di quello che è stato pensato, e poi uno ha l'acqua quando è tanta insieme sembra azzurra, e quindi acqua, poi ogni tanto piove e viene da su l'acqua, e quindi l'idea è che sopra ci sia dell'acqua. D'altra parte si scavano dei pozzi, si trova l'acqua, e quindi c'è l'idea che sotto ci sia l'acqua. D'altra parte i fiumi in qualche modo si muovono, e stando vivendo in un certo luogo, però di voce in voce si sa che a un certo punto c'è una grandissima acqua, e allora l'idea è che la terra è piatta ed è circondata da un grande fiume, il fiume Oceano. Questa era l'idea iniziale. Chi pensava questo, per esempio in Mesopotamia, immaginava anche che la Mesopotamia, Babilonia e tutta la regione fosse il centro di questo mondo piatto, circondato dall'oceano, un centro, il centro è Babilonia, Mesopotamia. Nella valle del Nilo, più o meno in stessa epoca, poco più prima, poco dopo, si pensava anche, più o meno qualcosa di simile a quello che ho detto prima, il centro era la valle del Nilo. Neanche a farlo apposta, se ci spostiamo in Cina, il centro del mondo era la Cina, la valle del fiume giallo, e la Cina ha conservato ancora il nome oggi di paese di mezzo, il paese centrale, questo è il centro del mondo. Chiunque fosse guardava intorno al mondo e pensava di essere lui il centro, perché la sensazione uno ce l'ha, la volta celeste tutto intorno, io sono qui, sono io al centro, no? E sotto di me c'è qualche cosa che è piatto. E via discorrendo, se ci spostassimo in America Latina, sempre più tardi, ma popolazioni con livelli di civiltà comparabili, ogni volta il centro è la Valle del Messico, il centro dove sono io, insomma, questa era l'idea. Cominciamo a vedere, molto più vicino a noi, le riflessioni più di tipo razionale. C'è stato un paese che è stato veramente eccezionale, in un periodo molto speciale, che è durato qualche secolo, ma si è concentrato in tutto sommato in un periodo relativamente ristretto, raggiungendo dei pensiero che secondo me non sono mai più state raggiunte, è un po' misterioso capire come mai cosa è successo in Grecia, mai così. In Grecia si capisce che la terra deve essere rotonda, non è piatta, sembra piatta perché noi siamo qui, ma è grandissima, ma deve essere rotonda. Il ragionamento è magari di simmetria, no? L'idea che una forma piatta, i confini sono una complicazione, una forma tonda è più simmetrica, c'è un centro e tutto è simmetrico intorno a questa forma. Questo viene capito intorno al VI secolo avanti Cristo. Qui ho citato due nomi, la Pitagora, la sua scuola, Parmenide, che anche lui è un pitagorico, per quanto riguarda questo. Quindi la terra è tonda, è l'altro tempo che si è capito che la terra era tonda. C'è di più, più o meno in quell'epoca lì, un paio di secoli dopo, un altro signore in Grecia, Aristarco, di Samo, afferma che il centro del mondo non è la terra, ma è il sole. E che la Terra, i pianeti girano intorno al Sole, noi siamo tutti abituati a parlare della controversia Galileo, questo è un anno galileiano, e quindi le grandi questioni, il modello copernicano, 1600 dopo Cristo. Bene, questo è tre secoli prima di Cristo, e c'è la convinzione, non che tutti abbiano accettato questa idea, comunque questa persona, questo pensatore, questo filosofo, ha sostenuto per motivi di principio e anche osservativi che il Sole era il centro del mondo e che la Terra girava intorno al Sole. Non solo, affermava anche che la Terra girava su se stessa e che l'asse di rotazione era inclinato. Tutte cose che a quella data sono straordinarie. Ci è voluto del bello e del buono, con parecchie sofferenze, anche 1900 anni dopo per riaffermare le stesse cose. Tolomeo, sempre epoca greca, ancora un pochino dopo, sviluppa il modello che poi è rimasto, diciamo, fondamentale nel pensiero di filosofi, diciamo, di questa parte del mondo per secoli, il quale dice il centro del mondo è la Terra, torniamo alla versione, diciamo, da questo punto di vista di Pitagora, se vogliamo, il centro del mondo è la Terra, intorno alla Terra c'è la Luna, il Sole, eccetera, questi sono incastonati dentro delle sfere, le quali girano a velocità diverse. Questo modello qui corrisponde un po' a quello che in quel momento uno può guardare. Io sono qui, è già tanto, ho capito che sono una cosa rotonda e non piatta, mi guardo intorno e tutti i giorni vedo che c'è il Sole che va a nascere da una parte, che tramonta dall'altra, la Luna anche, ma con un periodo diverso. Se guardo il cielo ogni giorno, il cielo ogni notte, il cielo cambia un po' rispetto alla notte prima, quindi anche quello penso che deve girare rispetto a me gira, e questo non è altro che una formulazione più organica di quell'idea. Ci sono delle complicazioni già da allora, perché a volte di guardare il cielo e gli esseri umani oggi non lo guardano più, ma una volta il cielo lo guardavano parecchio, e le osservazioni astronomiche fatte senza strumenti nel corso di secoli e di millenni hanno raggiunto livelli di precisione sorprendenti. Si erano accorti di una cosa, che si gira da tutto da est a ovest, ma ogni tanto c'è qualche stella, pianeta, che io continuo a guardare tutte le notti, e a un certo punto questo non sembra che continui a girare con il resto del cielo, sembra che torni indietro per un po', poi a un certo punto vedo che ricomincia ad andare avanti. E questa roba con l'idea della sfera rigida in cui sono incastonate queste specie di cose splendenti, dice non funziona, come mai quello torna indietro? E allora l'evoluzione di pensiero dice sì, quello è incastonato nel cielo, quel cielo particolare gira, ma in quel cielo c'è una specie di ruota, chiamiamolo così, un epiciclo, in cui è ulteriormente incastonato questo pianeta, per cui tutto il cielo gira così, e questa specie di ruota gira così. Allora, combinando le due cose, ogni tanto mi sembra che quell'oggetto torni indietro. Complicazioni che però funzionavano, descrivevano più o meno le cose come stavano, e con idee di questo genere andiamo avanti per più di 1000 anni, 1200 anni. Poi qualcuno comincia a pensare che è un po' complicato e che c'è qualcosa che non si può chiarire. Arriviamo al XVI secolo, ma qualcuno l'aveva già pensato prima, per la verità. Copernico osserva che tutto sarebbe più semplice ripensando come 1900 anni prima aveva detto Aristarco che tutto gira sì, ma intorno al Sole, non intorno alla Terra. La Terra stessa gira intorno al Sole. Copernico sostiene questo, è un piccolo schema dell'immagine copernicana, al centro c'è il Sole, prima c'era la Terra, e poi intorno ci sono le varie cose che ruotano. Il Sole è fermo, le stelle lontanissime, lui dice che sono lontanissime, sono ferme rispetto al Sole, e il resto gira attorno al Sole. Questo è Copernico. Arriviamo un pochino oltre, Galileo, questa è l'immagine del processo, uno dei tanti quadri sull'immagine del processo a Galileo, e non sto a raccontarvi storie particolari, ricordo questa che è un po' una leggenda delle fu si muove dopo aver dovuto fare la viura. Galileo ha scritto un libro, sui massimi sistemi, che per l'appunto sposava la tesi copernicana, e dimostrando come qualcuno, un sacco di prove materiali che doveva muovere la Terra a girare su se stessa e girare attorno al Sole. Ci sono tanti problemi che in parte hanno natura politica più che non dogmatica, e comunque lui è stato, diciamo, ridotto al silenzio in qualche misura, però non è durato molto, perché ovviamente il mondo è fatto come è fatto, al di là di quello che diciamo noi. Secoli successivi, tra il XVII e il XVIII secolo, Newton, filosofo, matematico, fisico inglese, formula la legge della gravitazione universale, che è la base razionale che spiega, non solo, non dice solo che tutto gira attorno al Sole, ma spiega anche un po' il perché e come questo avviene. C'è l'aneddoto, la leggenda, quella della mela che cade di solito nelle barzellette, casca in testa a Newton, dopodiché lui capisce. In realtà è lui che racconta questo aneddoto, non è che qualcun altro, quindi non si può dire che qualcuno dopo che se l'ha inventato, lo racconta lui. Ma lo racconta dicendo che stava alla finestra e ha visto cadere una mela in giardino, e da lì gli è venuta l'intuizione che il motivo per cui questa cadeva doveva essere lo stesso motivo per cui la Luna girava intorno alla Terra, la Terra intorno al Sole e via discorrendo. Di qui, diciamo, la base scientifica per capire i cieli diventa molto ma molto solida. Nei secoli successivi, XVIII, XIX, fino ai primi anni del XX secolo, la convinzione, man mano che si individua, è quella che l'universo, parliamo di universo, prima si parlava anche di universo, il mondo, ma era la Terra, con intorno queste cose. Adesso l'universo è una cosa sconfinata, è una enorme distesa di stelle. Ne vediamo, queste stelle ci sembrano piccole perché sono lontane, sono come il Sole, ce n'è spazio dappertutto. L'universo non ha un centro, tutti i punti sono equivalenti, l'universo è questa enorme distesa di stelle, più o meno uniforme, come dire, prendo una manciata di briciole e le butto a caso, e queste un po', ce n'è un po' dappertutto, diciamo così. L'idea è questa. Ai tempi di Einstein l'idea iniziale era ancora questa, l'universo è fatto in questo modo qui. L'universo, per di più, è eterno, è sempre stato così, cioè è vero che i cieli non sono fissi, ci sono stelle che compaiono e che scompaiono, però questi fenomeni sono, diciamo, ripetitivi in un qualche modo, ci sono stelle che spariscono e stelle che compaiono, ci sono dei fenomeni continui di nascita e morte di stelle con tutto il corteo di pianeti all'infinito. Questa è la convinzione tra gli scienziati al passaggio tra il 1800 e il 1900. Questo indipendentemente dalle loro convinzioni di fede, questo non è solo l'atteggiamento, come dire, scientista che dice l'universo è quello che è sempre stato così. Anche persone di fede hanno questa immagine dell'universo. Poi c'è la parte, diciamo, teologica, la fede così via, che è ancora un'altra cosa. Questa immagine però non regge. Già all'inizio dell'Ottocento è stato formulato questo paradosso che adesso vi mostrerò. Per la verità l'avevamo già pensato prima di lui, che Clero, due secoli prima, aveva già detto qualcosa di simile. Il paradosso di Volpe è una cosa che consiste nel dare una risposta a questa domanda: perché di notte è buio? Sembra una domanda stupida, dice non c'è sole, è ovvio che è buio. Proviamo a ragionare. Allora, supponiamo, io sono lì dove c'è quella crocetta lì. Dalle mie parti c'è una stella, sia il sole o quel che sia, e quindi in quella direzione c'è luce. Noi di giorno non vediamo le stelle perché c'è l'aria da cui la luce si diffrange in alta atmosfera, è tutto azzurro, quindi se fossimo sulla luna dove non c'è aria, il sole è splendidissimo, ma fuori del sole vedo nero, il resto del cielo. Quindi c'è una stella da qualche parte, grande o piccola che sia, e lì sarà chiaro. Poi immaginiamo che c'è un'altra in quella direzione, sarà chiaro il resto, sarà tutto nero, e poi un'altra stella dall'altra parte, dico, sarà allineato di là e il resto tutto nero, e poi questa più lontana mi sembrerà piccola come dimensione, in quella direzione sarà chiaro, tutte le altre direzioni sarà scuro. Ma se io ne prendo un'altra ancora, stessa storia, se guardo una direzione a caso, se l'universo è infinito ed è omogeneo, cioè ci sono stelle dappertutto, prima o poi posso fare tanta strada, invece di farne poca incontrerò una stella. Se è lontanissima sarà un puntolino chiaro, se è più vicina sarà una macchia chiara. Ma in qualunque direzione io guardi, prima o poi troverò una stella se l'universo è infinito, no? In qualunque direzione. E dunque di notte il cielo dovrebbe essere chiaro come la superficie di una stella, esattamente come quando c'è il sole. Perché non lo è? Provate a darvi delle risposte, non è mica tanto facile, perché il ragionamento funziona. E la risposta a questo paradosso è venuta relativamente tardi, come vedremo tra poco. Qualcuno può dire, sì, va bene, d'accordo, hai ragione, però in mezzo magari c'è qualche cosa che assorbe la luce, no? Se vado lontanissimo, la luce è polvere o altro, e a prima vista può funzionare, certo, non ci sono sole e stelle in giro per l'universo, no? In realtà non funziona, perché se fosse così, l'universo fosse infinito e esistesse da sempre, la luce assorbita da questa polvere tende a riscaldarla, questa polvere, finché si raggiunge l'equilibrio. Adesso non voglio entrare in dettagli di questo genere, ma se io sono in condizioni di equilibrio, le cose sono così da sempre e per sempre, qualunque cosa sia immersa in questa sorta di luce si porta alla temperatura che le corrisponde, tutto il cielo sarebbe comunque luminoso, quindi non c'è niente da fare, di notte non dovrebbe essere notte, logicamente, se l'universo fosse infinito. Bene, arriviamo a quella che è una svolta, arriviamo all'inizio del Novecento, Einstein, la città generale, questa è stata formulata, sono voluti un po' di anni per formulare questa teoria generale, è stata, diciamo, resa pubblica alla fine del 1915, del 1916, è una rivoluzione vera, perché da una parte l'idea è lo spazio, qui, lo spazio, e il tempo, l'orologio, in realtà non sono cose separate, come tutti hanno sempre pensato, come è spontaneo pensare. Sono due dimensioni, come qui c'è la larghezza e la profondità, c'è un'altra dimensione che è la durata, come le altre, tal quale. E l'insieme di tutte queste cose costituisce quello in cui noi viviamo, che si chiama lo spazio-tempo. Il risultato di questa concezione è che misurare la lunghezza di una cosa o quanto tempo è passato non è un qualcosa che si fa una volta per tutte, dipende da chi lo fa la misura, dal punto di vista. Se io mi muovo o non mi muovo, cosa faccio? No? E che è una, di nuovo una cosa un pochino evoluzionaria, perché chiedersi che cosa succede in questo stesso istante in America, a cui stare realistico, è un po' fuorviante, perché bisogna vedere se io sono fermo o se mi sto muovendo, perché quello che io chiamo lo stesso istante può essere tra un po', se parlo qui all'America è ben poco, voglio dire, frazioni infinite di millisecondi. ma se sono da qui ad un'altra stella, la differenza può essere di qualche anno, secondo che io mi stia muovendo, che sia ferma, cose del genere. Tutte queste cose che vi sto dicendo non sono della vita generale, ma della stretta. E poi una cosa importante, noi crediamo di sapere che la materia è questa roba molto concreta che abbiamo intorno, l'energia, bruciamo benzina nel motore dell'auto, altro è qualcosa che viene fuori di lì, e sono due cose distinte. Invece viene fuori che, a parte l'aspetto, sono la stessa cosa in sostanza, materia e energia sono la stessa cosa. La relatività generale in realtà viene solo nell'ultima frase. Questo, ciò che esiste, la materia, l'energia, su quello spazio-tempo che ho detto prima, produce un effetto di incurvamento. È difficile immaginarsi cosa vuol dire curvare una cosa con quattro dimensioni, non ci riesce nessuno a immaginarselo. Si può dire, matematicamente lo si tratta, però se ne avessimo solo due dimensioni come un foglio di carta, è chiaro cosa vuol dire curvo o non curvo. Allora è come se il mondo, in base alla vita generale, l'universo intero, fosse per così dire disegnato su questo strano foglio che ha quattro dimensioni, una delle quali è il tempo. A quel punto quel foglio può essere piatto oppure può essere curvo. Se cede la materia, questo lo incurva, ed è quello che noi chiamiamo il peso, l'effetto del peso, questo. Questo va bene, non entriamo in queste cose. Cosa c'entra con l'universo tutto questo? Beh, c'entra perché, dopo che Einstein ha fatto la sua teoria, ha scritto delle equazioni matematiche più o meno complicate, qualcuno si è messo a risolvere quelle equazioni per vedere che cosa implicavano. E allora, qualche anno dopo, 1922, questo signore che è russo, ha, risolvendo le equazioni, trovato un risultato curioso, immaginando di applicarle all'intero, a tutto quello che c'è, all'universo intero, gli veniva fuori che questo universo non poteva essere, come Einstein stesso ha convinto, sempre uguale a se stesso, omogeneo, fatto di tante stelle e così via, doveva essere in espansione. Sembra una cosa così, ma immediatamente viene colto subito, espansione mi allargo, sì, ma se vado indietro dove arrivo? Cioè c'è qualcosa che comincia a creare un po' di sospetto, perché andando indietro uno si trova una roba che somiglia a un principio, e il principio complica la vita dal punto di vista scientifico, no? Qualche anno dopo, ma indipendentemente, quest'altro signore, come vedete, è un prete, un gesuita, oltre che essere un professore di fisica, Georges Lemaître, fa anche lui, diciamo, qualcosa di simile, scopre la stessa cosa e formula alcune previsioni. Notare bene che ad Einstein queste cose non convincono, perché lui è convinto che non ha senso, non riesce ancora a vuol dire che si espande a essere sempre uguale a se stesso, e per un po' cerca lui stesso di dimostrare che quella conseguenza delle sue equazioni per qualche motivo non deve funzionare. Poi ovviamente capirà che non è così, perché nel frattempo, a parte fare calcoli, sono continuate le osservazioni, cioè le misure di quello che si vedeva, e infatti a questo punto diventano poi incontrovertibili. Cosa dicono le scoperte astronomiche? Una prima scoperta tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La prima idea, queste ce ne sono tantissime, più vicine, più lontane, grandi, piccole, disparse dappertutto. Non è proprio così. Non è proprio così. La prima, questo tipo di scoperta, è che in realtà le stelle sono raggruppate in grandi città di stelle, chiamiamole come vogliamo, le galassie. Questa foto che voi vedete sullo sfondo, in realtà di stelle ne ha soltanto tre o quattro, quelle che vedete più brillanti in primo piano, perché le altre, che cose che voi vedete lì sullo sfondo, vediamo se riesco a indicarle. Eccolo qua, vediamo se riesco a non fare pasticci. Volevo farvi vedere che gli altri puntoli che vedete di quello, e uno di questi che non sono proprio puntiformi, sono in realtà galassie, cioè ognuno di quelle cose non è una stella. È una cosa che ha 100 miliardi di stelle, come la nostra, la Via Lattea, è un pezzo della galassia in cui ci troviamo noi, centinaio di miliardi di stelle, un bel numero di centinaia di miliardi. Adesso con Supernalotto siamo abituati a questi numeri, ma è difficile immaginarsi cosa vuol dire 100 miliardi di qualcosa, no? Un centinaio di miliardi di stelle, qualche centinaio di miliardi di stelle per galassia. In questa foto quasi tutti i punti quelli che vedete sono galassie, non stelle, e ciascuno di loro ha qualche centinaia di mica di stelle. Ora, questo è un tipico esempio, non troppo tipico, questa è proprio anche grossa, diciamo, ma noi siamo in una cosa come quella, il Sole, è in una posizione marginale, come se fosse qui, diciamo, in una cosa come questa, sostanzialmente. Queste sono scoperte osservative dell'astronomia. Ci sono circa 100 miliardi di stelle come il Sole, e nel campo vicino a questo, dire molto poco, ci sono un sacco di galassie. Se noi andiamo avanti a secco, qualche anno dopo, 1929, un altro astronomo, che si chiama Edwin Hubble, negli Stati Uniti, fa un'altra scoperta. Scopre che le galassie si allontanano una dall'altra, con una velocità che è tanto maggiore quanto più sono lontane. Non da noi, ognuna si allontana dalle altre. Questa è la prova osservativa di quello che avevano visto il Messer e Friedman prima di lui, che è l'universo di espansione, che ad Einstein non piaceva. Si allontanano, si espandono, in qualche modo. Si allontanano tra l'altro con una legge di proporzionalità alla distanza che era stata prevista dalla Messer prima di essere osservata. Quindi effettivamente sembra che questo posto dove noi viviamo è proprio questo granellino qua, ma l'universo ha questa caratteristica, si gonfia in qualche modo, si sta gonfiando. È una cosa così, questo esempio è figlio del palloncino, è come se avete tante monetine incollate con la superficie di un palloncino, se qualcuno gonfia il palloncino, le monete o quel che sia si allontanano una dall'altra. Non c'è un centro, non pensate al centro all'interno, dal punto di vista della rappresentazione che noi abbiamo, non c'è l'interno, questo è un modo di disegnare, abbiamo aggiunto noi una dimensione in più, tutto quello che c'è è quella roba che è la superficie del palloncino, e se questa si gonfia, ogni cosa si allontana da ogni altra, senza muoversi. Nel senso che sono incollate lì, non è che perché stanno schizzando via, ci sono quei moti locali, ma in realtà, stando ognuno al suo posto, si allontanano una dall'altra. Questo, diciamo, è quello che risulta dalle osservazioni. Come si può capire una cosa di questo genere? Ma guardate una cosa come questa. È familiare, no? Più o meno chi sia questo signore, dice un po' strano, guardiamola così, e questo era Einstein quando aveva già 70 anni. Prima era aspirata in qualche modo. Bene, guardando il cielo, per arrivare alla sua conclusione, in realtà si accorge di una cosa simile, se uno guarda la luce delle stelle, questa ci dice che cosa c'è dentro le stelle. E quello che uno vede con gli apparecchi sono delle cose come quella che vedete lì, delle linee colorate, che sono la firma dell'idrogeno, che è una cosa più abbondante, di altre cose. Solo che questa firma, se uno la guarda, vede lì come c'è la luce. Un medico la guarda e dice, ma è familiare, però non corrisponde a quello che ho io. A furia di guardare, per vedere la successione di questi luce, buio, il colore, è quella che corrisponde a quello che io conosco. Ma quando io lo guardo qui, quello lì, si presenta così. Questo spostamento dei colori verso il rosso, si dice, poi una parte di questi non sono neanche più visibili, è qualche cosa che somiglia a quello che ho detto prima sulla fotografia. Ed è una manifestazione di un fenomeno che i fisici conoscono, ma anche noi conosciamo, che è l'effetto Doppler. L'esempio che si fa sempre ai bambini, anche a scuola, l'effetto Doppler, se uno si può citare, è la sirena dell'autoguardia. Quando si avvicina il suono acuto, quando abbiamo passato diventa grave. È cambiata la lunghezza d'onda, è come se uno avesse stirato questa oscillazione quando si allontana. Invece quando si avvicina è come se uno le schiacciasse, quindi il suono è più acuto quando l'oggetto si avvicina è più grave quando si allontana. Con la luce è lo stesso, se si avvicina i colori tendono a spostarsi verso l'azzurro nel campo visibile, se si allontana tendono a spostarsi verso il rosso. Bene, tutte le galassie hanno dentro una roba che si riconosce ma sempre spostata verso il rosso. Tanto più quanto più siamo lontani, questo è il modo con cui si arriva a dire. Allora, tutto questo, sommiamo la teoria, sommiamo l'osservazione, ci dice, c'è un'origine, ci deve essere, ma andiamo indietro, adesso è così, si espande. Immaginiamoci indietro nel tempo, la densità di materia diventa sempre più alta, ma non può andare avanti all'infinito, non può essere eterna una roba così. Perché andando indietro si arriva ad una situazione in cui la densità di materia e di energia è spaventosamente alta, da questo matematico va addirittura all'infinito. La fisica non tratta gli infiniti, le leggi fisiche non funzionano più con gli infiniti, matematicamente si trattano anche gli infiniti, ma giriamola come vogliamo. Tutto questo rimanda all'origine, Cioè il tempo non è più solo la durata, ma da dove comincio non importa. Perché qui c'è un punto da cui comincio. Tutto questo comincia da quel momento lì. Questo è stato dibattuto perché non piaceva, o disturbava, o sembrava sospetto, o chissà che. Però a tutt'oggi questo rimane parte centrale, diciamo, della cosmologia. Ci sono teorie che cercano di evitare la singolarità iniziale, quella, eccetera. Notare bene che una domanda ingenua che uno può fare, arriviamoci all'inizio, cosa c'era prima dell'inizio? Bene, dal punto di vista della relatività, una domanda che non ha senso, immaginate una palla, una sfera, c'è il centro, no? Andate verso il centro, cosa c'era prima del centro? È una domanda che non ha senso, cioè da tutte le parti io vado verso il centro, ma non posso andare dietro il centro, sono di nuovo, è la stessa situazione. Funziona anche con il tempo questo, cioè proprio non ha senso la domanda, cioè tutto quello che è lo spazio e il tempo parte di lì. E siccome la relatività generale è geometria, io disegno un punto e poi ho tutto intorno a quel punto, il punto è un punto, è lì, c'è, punto e basta, questo è. Questo stato iniziale, però quello che disturba ulteriormente, è lo stato iniziale con densità tendenzialmente infinite, cosa vuol dire fisicamente? È stato battezzato Big Bang, grande esplosione, da Fenoi, da partire dal 48. Voleva essere, come dire, una espressione un po' cancellatoria, poi è stato il nome che è stato universalmente utilizzato. Fenoi cercava, non credeva in una cosa di questo genere, ha sviluppato tutta la sua cosmologia per evitare questo momento iniziale. Però l'ha fatto, diciamo, dal punto di vista di chi è sospettoso che significato, nel senso la padella della brace, per evitare all'inizio, doveva immaginare che ci fosse una continua creazione spontanea di materia intorno a noi. Tra una creazione spontanea automatica e un inizio, non so che cosa sia più logicamente così un po' incerto, preoccupante. Quanto tempo è passato al Big Bang? Ci sono delle stime. Comunque la nostra età a questo punto, con una buona approssimazione, di 13 miliardi e 700 milioni di anni. E tanto è poco, se caspita. Però qualunque numero è piccolo o grande, dipende da che cosa lo confronto. L'universo, in base a queste considerazioni, è, diciamo, che ha 14 miliardi di anni. Non di più, ma neanche di meno. Che altro possiamo dire? Questa è un'altra immagine che in qualche lista di divulgazione si trova. Bisogna vedere qual è la storia dell'universo vista così. E poi qui uno si confronta con i problemi di creazione, le varie fasi, del discorso. Densità altissima. Non so descriverla, la fisica non esiste la capacità di descrivere, fino a un certo punto arrivo. Notare bene che la fisica che conosciamo consente di dire qualcosa di sensato fino a tempi, dall'origine dell'universo, posta come zero, di 10 alla meno 43 secondi, non so se qualcuno ha la vaga la possibilità di immaginarsi un intervallo di tempo del genere, però da lì in avanti io riesco con la mia fisica a capire un po' che cosa succede in questa specie di roba caldissima, prima no. E però da lì in avanti riesco a capire pian piano cosa succede, è come se io fossi immerso in qualcosa di terribilmente denso, e quindi tutto è spappolato, non esiste gli atomi, la materia che noi conosciamo, e energia comunque intesa, purissima. Pian piano però questa roba si sta espandendo, come qualunque gas, quando si espande si raffredda. Quindi questa spaventevole densità pian piano si riduce, rimane altissima, si può dire qual è la temperatura corrispondente. A un certo punto cominciano a coagularsi, diciamo così, le particelle di cui si occupano i fisici, protoni, neutroni, ma continuano a essere ognuno per conto suo. È troppo caldo, ma allargandosi ancora, espandendosi ancora l'universo, a un certo punto cominciano a agganciarsi uno all'altro, si formano gli atomi. Dal momento in cui si formano i primi atomi, idrogeno, niente altro, no, un po' di elio per altri motivi, e qualche traccia di deuterio, diciamo idrogeno, da quel momento lì la luce, che è la reazione elettromagnetica mescolata qui, non è continuamente intrappolata lì sul posto, comincia a passare attraverso, fare percorsi più lunghi. Da quel momento in poi l'universo diventa trasparente. Noi vediamo quel momento lì. C'è un satellite, alcuni satelliti, questo qui è recente, si chiama Doppio Map, che ha una mappa luminosa del cielo, non illudetevi che si veda una roba così. quello che dovete immaginare, immaginate su un foglio di girasolo tutto intorno, questa è l'intera volta celeste, per cui ciò che c'è all'estremità destra coincide con ciò che c'è alla sinistra, dovete chiudervelo intorno, è tutta la sfera celeste vista così. I colori sono falsi, perché quello che si vede in realtà lo vedono gli strumenti, corrisponde a una radiazione elettromagnetica intorno a 2 mm di lunghezza d'onda, come in forma di onde, si chiama radiazione cosmica di fondo a microonde, non a caso. Ora, che cos'è questo? Viene chiamata radiazione fossile, perché questa è la luce che ha cominciato a poter passare attraverso la materia quando si sono formati gli atomi per la prima volta. Quando è successo questo? Si è in grado di calcolarlo rispetto all'inizio, circa 300.000 anni dopo, cioè 13 miliardi e 700 milioni di anni fa, in pratica, perché 300.000 anni su questa scala sono una cosa. Dopo 300.000 anni, questa è la prima foto che noi abbiamo dell'universo, universo bambino, e non l'abbiamo fatto lì. Questa, sono fasulli, non solo, ma c'è un'altra caratteristica, qui voi vedete le parti più chiare che devono essere punti in cui la temperatura è equivalente più alta, quelle più scure la temperatura più bassa, cioè non è uniforme. Il fatto però è che come misura la differenza tra il più caldo e il più freddo è di una parte di 100.000, quindi lì è falsissimo per poterli vedere, è molto uniforme questa forma, in qualunque direzione noi lo guardiamo, se ne sono accorti per caso nel 64 trovando un'antenna, questa antenna che era tra le microonde dava sempre un segnale, un rumore, anche quando era girata verso il trasmettitore. Allora hanno cominciato a pensare che c'era l'amplificatore che non funzionava, che magari vicino c'era un rumore. Poi a quelli di faranno capito che il problema era che veniva dal cielo per prova. Allora cominciando a misurare in maniera sistematica, hanno visto che veniva da tutto il cielo. E adesso si manda su dei satelliti e si continua. Questa è un'altra prova dell'espansione dell'universo, perché è coerente con questa idea che si formano gli atomi, il mio senso trasparente, questa è la radiazione. La temperatura a cui avviene questo, la temperatura equivalente, era di 3.000 gradi, più o meno. 3.000 gradi dovrebbe essere luminosissima questa roba, come che non la vediamo nemmeno. Ma vale quello che dicevo prima, ha fatto un viaggio di 13 miliardi e 700 milioni di anni, e si è spostata, adesso corrisponde ad una temperatura di 2,7 gradi meno 270 gradi, cioè 270 gradi sotto lo zero, questa è la radiazione. Ma è quella là che è stata stirata, se fossero dei capelli ricci che uno ha stirato col ferro da stiro, per cui adesso occupano molto più spazio. Bene, questa è una cosa che uno misura, si studia continuamente. Le ultime novità risalgono più o meno alla fine del 98. Una cosa curiosa che è venuta fuori, adesso poi dicevo la figura, che l'universo non solo si espande, ma sembra che si espande a velocità accelerata. Non solo si gonfia, ma si gonfia sempre più in fretta. Almeno in un certo momento in poi. L'immagine lì non è tanto facile da spiegare anche se è suggestiva. L'universo è quella specie di cosa a bomba. Comunque il fatto di far capire che è un'espansione accelerata, voi guardate di qui, di qui avete questa roba che avete detto che in realtà è l'immagine che vi ho mostrato poco fa, cioè quella di 30 gradi. Poi si formano dei galassie e così via. E questo contesto si sta allargando sempre più. Ma da un certo punto vedete che ha questa forma di tromba perché comincia ad allargarsi di fretta. C'è una dimensione di più di quella lì, era quella per fare il disegno, perché altrimenti c'è quella c'è intorno, non c'è niente intorno, perché l'intorno non c'è, esiste solo quella superficie, ma me lo posso immaginare io l'intorno per poter fare la figura. A oggi, questo è quello che si sta, un dibattito vivo da una decina d'anni, in cui ci sono le teorie disparate, capire perché mai sta accelerando, perché espandeva, c'era già una teoria, Einstein che lo diceva, l'ha previsto, ma perché si espande la velocità accelerata non è ancora stato capito. Diciamo che oggi si brancola tra decine e decine di teorie, l'universo è veramente pieno di fantasmi, perché se uno guarda quello che sono le stelle e le galassie, trova che la materia corrispondente, non solo quella che si vede, ci saranno alcuni pianeti che non si vedono, o quelle scure, è circa il 4% di quello che ci vuole per spiegare quello che succede, ne manca un sacco. Per far quadrare i conti, andrebbe bene se ci fosse un altro 23% di materia che non si vede in nessun modo. In nessun modo, non come la Terra, che proprio non dà nessun segnale. Quindi abbiamo teorie che hanno dentro la cosiddetta dark matter, materia oscura. Ma 23 più 4 sono 27, ne manca ancora un bel po'. E a questo punto c'è un 73% di roba che non è materia, grandissima capacità di osservazione, e strumenti teorici fortissimi che sono, non erano disponibili in passato, ma oggi sono a disposizione. Questo è quello che noi sappiamo fino a questo momento dell'universo. Aggiungo alcune considerazioni, poi arrivo a concludere. L'universo, l'universo per definizione è tutto ciò che c'è, almeno per quanto riguarda materia e energia. Quindi cose tipo cosa c'è oltre non ha senso, no? L'universo è l'universo, quindi è tutto. Però c'è una piccola distinzione da fare tra universo e universo visibile, comunque. Se noi tutto quello che sappiamo, lo sappiamo dalla luce, comunque intesa, quella di prima non si vede occhio nudo, quella di fondo, è radiazione elettromagnetica. La luce viaggia velocissima, ma a velocità finita, no? Quindi quando noi guardiamo qualcosa, stiamo guardando non solo lontano, ma indietro nel tempo, ma anche qui. Io vedo voi come eravate 10 a meno 9 secondi fa, un miliardesimo di secondo fa, perché la luce da voi a me ci mette grosso modo un miliardesimo di secondo, 30 centimetri per un miliardesimo di secondo, quindi un po' di miliardesimi di secondo, nessuno si ritiene offeso da questo ritardo. Ma se io guardo cose più lontane, il ritardo aumenta. Noi vediamo il sole, no? E la sera tramonta il sole, a parte effetti atmosferici, noi lo vediamo per 8 minuti di più di quando lui è già tramontato. Perché la luce dal sole qui ci mette 8 minuti ad arrivare. Da qui alla Luna ci mette un secondo o più. Quando c'erano gli astronauti sulla Luna e trasmettevano, un secondo non è così piccolo, perché se io sto parlando mi disturbo a ritardo di un secondo. Bisogna compensarlo. Se avessimo, avremo probabilmente degli astronauti su Marte, lì il ritardo è di qualche minuto. E quindi non sarà possibile fare una conversazione, perché ogni volta ci vuole qualcuno da andare e qualcuno da tornare, e così via. Allora, guardando indietro, lontano, guardiamo indietro. Ma se abbiamo un vizio alle spalle, noi non possiamo guardare più lontano di 14 miliardi di anni. All'indietro, cosa vuol dire all'indietro? Noi guardiamo in tutte le direzioni. Vuol dire una cosa come questa, quella roba arancione, immaginate che sia l'universo, no? Una roba che posso segnare con uno strano foglio a quattro dimensioni, tutto ciò che c'è. Quando si formarono i primi atomi? E io sono qui, sulla cima del cono adesso. Attenzione a questa dimensione che viene fuori nel tempo, quindi è difficile immaginarlo, non è così facile. E guardo tutto in qualunque direzione. Io arrivo a vedere una certa porzione dell'universo, quella che è quella sorta di cono è la base. Però c'è altro, l'universo ci sarà qualcosa se quello fosse un piano. Fuori da questa specie di cono che è quello da cui riesce ad arrivare la luce. E lì comincia un'altra domanda. Noi sappiamo un sacco di cose sull'universo visibile. Questo ci permette di trarre conclusioni sull'universo? La conclusione più immediata è di dire quello che non si vede sarà più o meno come quello che si vede, più o meno. Però chi lo sa? E lì si scatenano i colori sui cosmosi e succedono tutti i colori. Universo, universi, multiverso, ci sono tante cose che compaiono la nostra teoria. Universo per definizione, se uno è rigoroso, dovrebbe sempre essere tutto comunque, quindi. Però in base a questa idea di parlare di universi, facendo riferimento a quello visibile, allora quella palla al centro e con dentro qualche galassia sarebbe il nostro. Ma continuando con questa superficie, non sono bolle una sull'altra, sono attaccate, non passa. E se ci fossero altre bolle gonfie in vario modo, curve in vario modo, quelle sarebbero parte dell'universo. Ci sono altre leggi lì dentro. Certi numeri fissi che la fisica usa, la carica dell'elettrone, la costante di gravitazione, perché sono così e non in un altro modo. Tra l'altro si è scoperto una cosa che ha fatto molto ragionare, lui può dire, ci sono certe costanti, ma non le misuro, va bene. Cosa succederebbe se non fosse così, fosse un po' diverso? Uno può dire, beh, l'universo sarebbe un pochino diverso. No, le foglie di altri pianeti sarebbero rosse, sarebbero ancora più piccole. Basta da mutazioni piccolissime, applicando le leggi che conosciamo, e l'universo semplicemente non è più in grado di permettere a materie organiche come la nostra di esistere. Quindi sembra tutto regolato in maniera molto fine. Ma uno può dire, versione finalistica, certo è fatto per noi, l'uomo ha la tendenza a dire che tutto è fatto per lui. Un altro può dire, no, non è che sia fatto per noi, e ovviamente noi siamo solo in quella bolla in cui i valori sono questi, in altre bolle i valori sono altri, quindi non ci sarà nessuno lì a osservarli, no? Ovviamente questo è tutto speculativo, perché non solo quella parte dell'universo noi non la possiamo vedere, ma non la potremo mai vedere. pochettino di più. Tra un miliardo di anni, se siamo ancora da queste parti, noi vedremo un miliardo di anni luce in più di universo. Ecco. Ma tutto mai, perché per definizione l'universo è l'universo. Che altro possiamo dire? In questa prospettiva dell'universo che vediamo solo un pezzo. Immagini se fosse eterno, però questa teoria mi ha detto che in realtà un inizio ci deve essere, poi ci sono tutti i dibattiti con la fine che ti risparmiano un momento, no? Se c'è, vedete cosa succede in fondo, no? Ma se è infinito, e fin lì è una cosa che Einstein diceva, che lui diceva che ci sono due cose che sono infinite al mondo, la stupidità umana e l'universo, ma sulla seconda avevo qualche dubbio. Quindi, però diciamo, se come normalmente si pensa l'universo è infinito, ci mettessimo anche l'eterno, cosa possiamo dire dal punto di vista statistico? Voi sapete che ci sono delle cose possibili e le altre impossibili. E va bene, è impossibile, non succede, le possibili sì. Le possibili però possono essere probabili o improbabili, sono eventi rarissimi. Ma se voi avete un tempo infinito davanti, oppure anche con un tempo infinito, ma avete infinite copie dello stesso sistema, qualunque cosa, per improbabile che sia, succede. Allora, lì la fantascienza si può scatenare. Io racconto sempre un aneddoto al riguardo, buffo perché l'ho sentito dal professor Regge, che è un famoso relativista, qualche anno fa, 2005, che era il centenario dell'anno naturale di Einstein, a Parigi. E lui diceva, pensate, da qualche parte dell'universo esiste una statua di Mastella alta 20 metri. Non so perché usasse Mastella come esempio, ma cioè, tutto ciò che è possibile da qualche parte c'è, se le cose stanno così. Credo che questo anche il filosofo dovrebbe dare parecchio da pensare, cosa può essere. Dal punto di vista probabilistico e statistico è incontestabile questa cosa. Vincere le lotte è molto improbabile, no? Succede. Ma se noi andiamo all'universo, nella parte che non vediamo, ci sono tantissimi altri che giocano a tutte le lotto, ci sarà in continuazione qualcuno che vince. Per poco probabile che sia, basta allargare il campo e considero la cosa succede. Qualche numero, noi siamo meno di 7 miliardi sulla Terra, le formiche sono un sacco di miliardi di più sulla Terra. Nella nostra Via Lattea ci sono centinaia di miliardi di stelle. Non sbaglio di molto se dico che ci sono un centinaio di miliardi di sole, non tutte le stelle come sole, ma le più comuni, sì. E queste stelle, adesso cominciamo a vederne qualcuno, 150 sistemi planetari, qui vedere i pianeti, vedere il difficile, ma è logico che ci siano dei pianeti intorno a queste stelle, e alcuni orbitali, ma altri saranno proprio ospitali. Cosa ne vogliamo? Nulla, è un'osservazione, centinaia di miliardi di stelle in questa galassia. Ma noi guardiamo il cielo, con la foto che vi faccio vedere, abbiamo tante galassie, non stelle, ci sono centinaia di miliardi di galassie, nell'universo visibile, non parliamo di centinaia di miliardi di galassie, ciascuna con centinaia di miliardi di stelle, ciascuna con centinaia di miliardi di soli, ciascuno con dei pianeti. Rispetto al fatto che Babilonia è il centro del mondo, il Favale di Dio è il centro del mondo, tutto è fatto per me, qualche pensierino dovremmo forse farlo, l'universo in queste condizioni ovviamente non ha un centro. Tiriamo le somme, siamo molto piccoli evidentemente, e siamo stati dimensionati da così, no? Protagora, Vitruvio, Leonardo, l'uomo misura di qualunque cosa, dell'architettura ovviamente è sua, ma di qualunque cosa, a così, chissà dove siamo. E che cosa siamo? Queste sono tipo galassie, non sono stelle, per intenderci, no? Questo è quello che abbiamo imparato sul versante scientifico, anche se la conclusione qui non è più ipoteticamente scientifico, diciamo così. Qualcosa l'abbiamo capito fino a questo punto, moltissimo rimane da capire, ma sicuramente qualcosa non lo capiremo mai. E questo è il messaggio conclusivo.
Circa 400-500 anni prima di Gesù Cristo, e di essere più o meno contemporanea con l'epoca che giustamente è stata sottolineata dal professor Tartaglia come un'epoca eccezionale, cioè l'epoca in cui in una parte di questo pianeta Terra, specificamente nella Grecia in senso lato, si è pensato l'universo in termini razionali in modo stupefacente. E questa volta invece non siamo nella Grecia, ma siamo in quella che nel linguaggio corrente si chiama la crescent, cioè nella fertile mezzaluna, e siamo cioè in Palestina, e siamo cioè in un territorio in cui si scrive il primo libro della Bibbia. Leggo che cosa scrivono circa 400 anni prima di Cristo coloro che hanno, o chi ha scritto, anche lì è incerto, probabilmente diversi insieme, hanno scritto il libro del Genesi. E cosa dicono dell'origine dell'universo? Vorrei questa sera tentare di fare un'analisi scientifica, se si può dire così, della Bibbia. All'inizio, quando Dio creò i cieli e la terra era una senza forma di vuoto e tenebra copriva la faccia del profondo, mentre un vento da Dio si spinse sopra la faccia delle acque. E allora Dio disse: che sia la luce. E ci fu luce. E Dio vide che la luce era bella, e Dio separò la luce dalle tenebre, e Dio chiamò la luce giorno, e le tenebre le chiamò notte. E ci fu sera, e ci fu mattino per il primo giorno. Poi Dio disse: che ci sia una curva in mezzo alle acque, e lasciamo che separi le acque dalle acque. Così Dio fece una curva e separò le acque che erano sotto dalle acque che stavano sopra la curva. E così fu, e Dio chiamò la curva cielo. E ci fu sera e ci fu mattino, secondo giorno. E Dio disse: lasciamo che le acque sotto il cielo siano radunate tutte insieme su un unico posto. E lasciamo che la terra arida compaia. E così fu. Dio chiamò la terra arida terra, e le acque che erano radunate insieme le chiamò mare. E Dio vide che era cosa bella e buona. Allora Dio disse: lasciamo che la terra metta fuori vegetazione, piante che generano semi, e piante di frutti di ogni tipo sulla terra che portino frutti per il seme che hanno in esso. E così fu, la terra sprigionò fuori vegetazione, piante che generavano semi di ogni genere e piante di ogni genere che portavano frutti con i semi in esse. E Dio vide che questa era cosa bella. E ci fu sera, ci fu mattino, e poi il terzo giorno. Adesso continuo. Io ho fatto una traduzione che non è quella che suona abitualmente nelle orecchie, ho cercato di andare vicino al testo originale. Allora, adesso mi chiedo, è una visione scientifica questa della creazione? Sì e no. Perché sì e perché no? Sì, è scientifica perché coloro che l'hanno scritta hanno ritenuto di dire fondatamente ciò che vedevano. Come noi abbiamo sentito lungo il tempo il professor Angelo Tartaglia, che esponeva come risultati di scienza ciò che si riteneva ragionevole sostenere su basi fondate, in base ai dati che ti venivano forniti. Se tu prima avevi fino ad una certa espressione, fino a Galileo, non avevi come materiale di osservazione se non i sensi, che sono uno strumento scientifico di osservazione, per chi ha solo questo. Non c'è altro strumento di conoscenza. Se tu hai solo gli occhi per vedere, se hai soltanto il tatto per toccare, se hai soltanto le orecchie per udire, allora per te quello è l'unico strumento con cui tu percepisci la realtà. Scientifico per te sarà ciò che con quello strumento tu giudichi ragionevole accettare. Fino a Galileo non c'era strumento intermedio tra i sensi e la realtà. Galileo per primo operò quel salto nell'osservazione delle cose, che consiste non semplicemente nel fatto che egli puntò il cannocchiale sulla Luna e prima ancora su altro, ma credette che ciò che vedeva fosse credibile e lo misurò attraverso uno strumento interessantissimo che era la matematica, a sua volta creduta come capace di riprodurre ciò che si vedeva attraverso lo strumento ottico. Cioè, la Bibbia è in un certo senso, quando nella prima pagina chi ha scritto questo ha cercato di essere fedele a ciò che vedeva. Ma il suo scopo non era di fare solo questo, era di interpretare quello che vedeva scientificamente a quel tempo, interpretarlo in base ad una, che cosa? Ad una domanda. Perché? Che senso ha questo? Da dove? Come? Come si spiega? Come si giustifica? Ed allora qui c'è bisogno di un passaggio intermedio, perché a questo punto l'osservazione scientifica diviene oggetto di una ricerca ulteriore, di una domanda di senso, che si misura a fronte di altre domande e di altre risposte che tu trovi nell'ambiente che ti circonda. Giustamente è stato sottolineato che la Mesopotamia aveva una sua visione cosmica del cosmo. È stata presentata la visione, si diceva, piatta, e qui c'è nella Bibbia l'accettazione del fondo di questa visione la visione largamente condivisa era quella di un terreno uniformemente piatto, rispetto a cui si distinguevano delle zone superiori, a loro volta distinguibili, avete sentito la descrizione della curva che separa le acque che stanno sopra dalle acque che stanno sotto, e poi la narrazione continua, io mi sono fermato, ecco che c'è la descrizione di Dio che crea le stelle, e la descrizione della creazione delle stelle è interessantissima, perché è immaginato che io mi sorprendesse dei lampadari, perché si immaginava, domanda, che se le stelle sono su devono essere pur tenute da qualcosa. Giustamente il professore prima ha detto che si immaginava che ci fossero delle calotte contenenti e reggenti i pianeti, fin tanto che non si scoprì una forza diversa attraverso altre osservazioni, che era l'attrazione reciproca, che verrà poi spiegata in seguito da Galileo e oltre. E allora ecco che Dio attende quegli altri e li dice: sono belle cose, e poi c'è tutta l'altra, il resto della creazione che noi conosciamo, più o meno seguiamo una certa consuetudine con la Bibbia. Ma qui è il punto: nella cultura circostante, quella appunto mesopotamica, quegli altri non erano semplicemente dei lampadari che venivano appesi nella curva, nella concava curva dell'universo, che aveva bisogno di un sostegno per quelle cose così luminose, ma erano tutt'altra cosa, rispetto a cui la narrazione biblica prende una posizione nettissima, che io definisco subito in anticipo in una formula, in una parola che è fondamentale per tutta la Bibbia ed è la sua ultima scienza. Per le conoscenze parte dalle conoscenze che ci sono, ma poi dà dei risvolti di interrogativo e di senso che vanno oltre ciò che semplicemente si vede e si scopre con conoscenze scientifiche diverse secondo il tempo, allora con quelle conoscenze scientifiche. Perché in quel tempo, precisamente nell'epoca in cui questo libro venne scritto, la vicenda di queste stelle che stavano nel cielo, la vicenda della terra che stava piatta sotto, la vicenda delle acque sopra, le acque sotto, eccetera, e l'uomo stesso, erano viste e narrate in spiegazioni come se fossero divinità. E la parola dunque della Bibbia che è fondamentale in questa pagina è che l'universo è concepito come cosa e non Dio. Questa è la parola tagliente della prima pagina della Bibbia, a partire dalle conoscenze di allora. Quello che noi abbiamo visto descritte così erano loro immaginate, originate da una coppia iniziale che entrò in conflitto al proprio interno e che generò attraverso conflitti, si potrebbe citare qui dei poemi molto interessanti, uno tra tutti, per chi ha voglia poi di andarli a consultare, vada nelle biblioteche anche ordinarie, nelle nostre comunali biblioteche o anche altrove, magari un po' più vaste, e cerchi questo poema epico, antichissimo, che regnava allora come visione cosmologica. Il poema era l'Enuma Elish, che vuol dire sopra in alto, sopra in alto, e dà la spiegazione cosmologica secondo cui divinità entrarono confliggenti tra di loro al punto tale che lacerandosi e combattendo ciascuno si spartì come in brandelli le cose che ci sono e in qualche misura le creò, non nel senso di creazione, ma fu queste cose, fu terra, fu cielo, fu luna, fu stelle e fu in generale tutto ciò che noi chiamiamo il cosmo. Rispetto a ciò la Bibbia prende posizione. In principio quella parola è fondamentale. In principio Dio creò. Che cosa vuol dire? Che le cose non sono Dio. Questa è una delle cose più straordinarie che la Bibbia ha da portare. Non è una teoria scientifica, parte dalla conoscenza che c'è allora, la piglia com'è e dice, questa parola fondamentale, anti-idolatrica. Tu sai che le cose sono cose e basta. Conseguenza, non piegherai mai il ginocchio di fronte a queste cose. Seconda conseguenza è che queste cose, dice, sono delle cose rispetto a cui tu in qualche modo puoi in qualche modo chiederti, porti delle domande, porti dei perché, puoi metterti in un atteggiamento interrogativo, ma tu sai che sono liberi alla tua ricerca, sono aperte alla tua ricerca, sono cose su cui tu puoi ragionare, sono terreno della tua ricerca, non sono un luogo in cui tu devi avere timore, le cose non ti devono generare timore, sono cose buone. In seguito, poi, la Bibbia va anche oltre, qui entriamo in un terreno che è abbastanza interessante. È il terreno che noi potremmo chiamare della contemplazione mistica, e cioè quella che dopo avere preso posizione rispetto alle cose, ponendosi, come vi dicevo prima, in un atteggiamento libero, le cose, non sono Dio, nasce poi un modo con cui rapportarsi rispetto a queste cose. Ed allora qui nasce tutta una meditazione profonda che attraversa tutta quanta la Bibbia ed è all'insegna di una parola, anzi di due. La prima è gloria, cioè dire che le cose come esse sono non sono Dio, ma dicono qualche cosa di Dio e sono la sua gloria, cioè dire che lì è espresso qualche cosa. Allora qui naturalmente la riflessione che, ripeto, trascorre tutta la Bibbia si è arricchita di tanti atteggiamenti, ad esempio la contemplazione, l'ammirazione delle cose. Le cose meritano ammirazione, non adorazione. Le cose poi sono in qualche modo, richiedono ricerca, sono stimolanti verso una grandezza che si rivelano che va al di là di quella che può essere la loro prima percezione. Quindi sono oggetto di un lavoro di ricerca da parte dell'uomo. E qui interviene poi il concetto di creato ad immagine e somiglianza, di là lo vedremo poi nell'ultimo incontro, dell'uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio. Cosa vuol dire ad immagine? Che l'uomo ha qualche cosa, come la creazione, ha qualche cosa che denota ciò che Dio è. Però è anche qualche cosa su cui tu ti devi modellare, devi modificare la tua vita per tentare in qualche modo di imitarlo. Allora è l'immagine e somiglianza, cioè ha bisogno che tu in qualche modo lo renda somigliante, non una pura immagine, ma che tu lo renda somigliante. E qui nasce tutta una serie di considerazioni sull'azione che l'uomo ha rispetto all'universo, che è un'azione non creatrice, ma è quella che cerca di modellare la somiglianza senza essere nel creatore. Cioè l'uomo non è creatore, non è padrone dell'universo. L'uomo è uno che si comporta e cerca di rendere l'universo somigliante a ciò che dovrebbe essere. Infine, un ultimissimo punto che è interessante è questo. La domanda dunque è, la Bibbia è la scienza. La Bibbia che ritiene di dire cose che sono, dico una parola molto difficile da gestire, rivelate da Dio. Che si intende dire per rivelato? Si intende dire che dunque l'uomo ha ricevuto una capacità da Dio di ricevere un messaggio da Lui. E questa è un'ultimissima cosa interessantissima che viene dal discorso di Dio. La Bibbia rivela il modo come non Dio, ma capace di diventare intermediario di un rapporto con Dio. Cioè, il mondo è creato in qualche modo con la possibilità di accedere a Dio, di entrare in comunicazione con Dio. L'uomo può rapportarsi rispetto al mondo senza la sensazione che ci sia un vuoto e un silenzio assoluto, ma il mondo in qualche modo gli consente di avere un rapporto. Nella Bibbia fondamentale è questo, rivelazione vuol dire che l'uomo, tra Dio e l'uomo, tra le cose che sono in mezzo, Dio e l'uomo, è possibile che nasca un rapporto. Cioè il mondo non è abbandonato al nulla, ma è il luogo in cui può avvenire un'interlocuzione attraverso la mediazione del mondo con Dio. Fondamentale questo è nella Bibbia. L'uomo è capace di rapportarsi in relazione con Dio. E da allora qui nasce tutta una serie di cose. Allora la Bibbia dunque è la scienza. La Bibbia cosa deve dire? Deve dire alla scienza come è il mondo, come è fatto il mondo. No, io penso che spetta alla scienza, come è spettato a chi ha scritto 500 anni prima di Gesù Cristo, ha scritto questo libro, spetta alla scienza di dire di volta in volta cosa si vede del mondo. Rispetto poi a ciò che si vede e si capisce del mondo, si possono poi fare tutte le domande che si vuole. Rimane comunque la scommessa aperta della Bibbia che qualunque cosa tu veda e scopra del mondo sarà sempre un mondo in cui è possibile entrare nel rapporto con Dio. Quindi, tra la fede, come ci viene rivelata e come ci viene impostata dalla scrittura, e la scienza, non c'è conflittualità. C'è invece un altro tipo di rapporto, che è ascolto reciproco, questo sì, ascolto reciproco. Io penso che un uomo che diciamo, si dice credente, lasciamo perdere di prendere il caso dello scienziato credente e dello scienziato non credente, ma l'uomo che si dice credente si può mettere in condizione assolutamente libera rispetto a tutto ciò che la scienza scopre e assolutamente porsi in atteggiamento di ricezione. È la famosa atteggiamento contemplativo della realtà senza paura che il libro primo della Bibbia invita ad assumere. In secondo luogo, se sorgono delle domande impegnative da ciò che si viene a sapere rispetto all'universo, non bisogna avere paura di alcuna domanda, non spetta alla fede far tacere le conoscenze. E quando questo avviene o è avvenuto, si commette prima che un errore storico che poi presto o tardi si paga, si commette un crimine contro chi ha creato l'universo. E quindi, da questo punto di vista, ripeto, tra fede e scienza non c'è altro termine possibile se non il reciproco ascolto, che sia onesto. Per altro verso questo dovrebbe anche, specialmente parlo qui della tradizione occidentale più recente della nostra cultura, in altre parti del mondo la musica è un po' diversa, comunque dovrebbe anche esserci un atteggiamento della scienza a non considerare il discorso di fede come qualche cosa che è contrario all'approfondimento delle conoscenze, alle scoperte scientifiche. Mi pare che questo sia un modo di giudicare la fede che forse può essere basato su alcuni episodi storici anche abbastanza incresciosi, ma che non corrisponda all'atteggiamento corretto che bisognerebbe avere. Quindi uno che si afferma di dover essere per forza ateo per il fatto che la fede impedisce alla scienza di fare ricerca, secondo me va su una strada sbagliata. Può dire che io, nonostante le cose che conosco, non credo, ma è un'altra questione, ma non dire che la fede ti impedisce di conoscere ciò che conosci. Questo non mi pare che sia corretto. Naturalmente, e ripeto ancora di nuovo e poi concludo con una piccola frase il tutto, naturalmente è anche completamente errato che ci sia qualcuno che in nome delle conoscenze religiose dica alla scienza ciò che deve conoscere e ciò che non deve conoscere, ciò che è giusto che conosca e ciò che non è giusto che conosca. Chi fa questo, presto o tardi, si trova non solo contro la scienza, ma si trova contro la Bibbia, il che è peggio. Adesso concludo dicendo, questa sera abbiamo esaminato solo l'inizio del discorso, perché abbiamo esaminato e posto la domanda sul cosmo, sull'universo e così via. Può darsi che qualcuno abbia ricevuto l'impressione, come mi è capitato altre volte, di rispetto ad un'idea, quale poteva esserci, non so, del mondo, tutto ben organizzato attorno a noi, l'uomo al centro, tutto ben ordinato, abbia ricevuto l'idea piuttosto di un grande e immenso smarrimento. Siamo di fronte a qualcosa di incredibilmente insondabile. Questo io lo vedo non con sgomento, lo vedo con un atteggiamento che definirei quasi di, quasi come se fosse un'occasione storica, perché molto spesso, sia nella fede che nella scienza, c'è stata molta presunzione. Che ci sia uno spazio di tempo in cui si rimane allibiti e sgomenti di fronte alla grandezza che non si può afferrare, potrebbe essere giusto rispetto ad una delle frasi che a me sono più care e che recitò un giorno Sant'Agostino. Lo disse a proposito di un punto molto piccolo dell'universo, anche se straordinario, ed è la vita. Agostino disse: nulla così poco ci appartiene come la nostra vita, su cui non puoi dire la posseggo. Così io ritengo, sì, la scienza, la fede, l'atteggiamento che devono avere reciproco è la relazione e l'ascolto, ma un atteggiamento di fondo che tutti e due devono avere è non essere presuntuosi. Questo gioca sia la fede sia la scienza ed è una buona premessa perché riescono a parlarsi reciprocamente. Grazie.
Verificare, c'è tutto il mondo scientifico, avete visto più o meno il programma, avremo più o meno una successione, perché da questa notte dei tempi da cui arriva il mondo ci sarà lo stupore davanti alla vita, che è un altro dei saggi, no? Che nell'universo dobbiamo contemplare. Ci sarà la condanna dell'uomo, che anche nella vita che cammina sarà un altro salto, e poi tenteremo magari di tornare un po' sull'idea di se questa espansione verso dove va, dove ci troviamo in questo caso. Però che vuole avere di stasera, qualche domanda ancora?
Io ho preso il coraggio
da Margherita, brava Luciana.
Io ho una curiosità per il dottor Zandai. Vorrei sapere l'acceleratore al CERN di Ginevra. Quindi come si inseriscono gli esperimenti in questo progetto in tutto quello che lei ci ha comunicato?
Sì, vediamo se per caso c'è. Mario, alzati, voce alta.
Dobbiamo immaginare di poter riprodurre sperimentalmente condizioni densità simili a quelle. Ora, come posso fare questo? Quando io cerco di mettere insieme i componenti fondamentali della materia, trovo che questi si respingono. Come se io prendo due paramite, giro due note, uno contro l'altro, poi vado ad avvicinare, queste si respingono, no? Più cerco di avvicinarle e più si respingono. Questo succede anche se voglio avvicinarmi al cuore della materia. E se io voglio una densità altissima, devo poi arrivare in condizioni in cui la materia è talmente densa che succedono cose che io non so e voglio studiare, ma in cui la repulsione è spaventosa. Allora, per farla breve, un modo per fare qualcosa di simile è usare un acceleratore di particelle, perché un acceleratore di particelle è una specie di biliardino molto costoso in cui io ho un bersaglio e gli scaglio contro qualche cosa. È come un bambino che vuole vedere come c'è dentro un vaso, tipo una pipa e rompe il vaso. I fisici fanno questo. Solo che per fare questo lavoro, quando vado a energie più alte, sempre più alte, sempre più alte, mi ci vuole sempre più energia. E d'altra parte, quando ci riesco, io riesco a creare per frazioni piccolissime di secondo degli aggregati di materia, nel momento in cui avviene tutto, che hanno densità molto alta. Non sono comparabili ancora con quelle iniziali, però la direzione è quella. Quindi l'obiettivo è, di questi studi, è sostanzialmente questo. Si studia l'infinitamente, non infinitamente, il piccolissimo per capire il grandissimo all'altra estremità. Io ho parlato solo del cosmo e di quello che non sappiamo al riguardo, però un'altra estremità in cui abbiamo difficoltà a capire cosa succede è quello dell'intimo della materia. Gli atomi, va bene, adesso tutti più o meno sanno cosa c'è, poi c'è il nucleo, benissimo, poi dentro il nucleo si vede benissimo, poi queste particelle a loro volta sono comportate, i componenti come sono fatti, e via via via. Per arrivare lì, da una parte è come se mi avvicinassi alla fase iniziale, dall'altra parte mi avvicino oggettivamente al cuore, posto che ci sia un cuore della materia che sto cercando di studiare. Per far questo posso usare acceleratori di particelle. Ci sono degli acceleratori di particelle naturali. Nell'universo ci sono delle cose incredibili e strane del mondo, per cui al momento attuale le particelle più energetiche che noi siamo in grado di vedere sulla Terra non sono prodotte dagli acceleratori, arrivano dal cielo. Però dal cielo qualche volta arriva qualcuno quando vuole, come vuole, un acceleratore l'ha governo io. Il CERN è l'ultimo grande acceleratore, perché sono costosissimi molti che erano in progetto, anche gli Stati Uniti sono stati cancellati, quindi le speranze della fisica delle particelle si concentrano lì, perché è l'unico luogo internazionale, devo dire, in cui si fanno questi studi. L'altro luogo è nello spazio, prendendo quello che l'universo ci dà gratis, costa sempre parecchio andando diciamo, a misurare. Per quanto riguarda l'altro punto, diciamo che nella scienza dei fisici, nessun fisico riesce a sfuggire al grande fisico, alla tentazione di fare metafisico. Cioè, la scienza ha dei limiti che vanno ad individuare, la scienza nel senso del metodo scientifico, sia sperimentale che delle tecniche razionali, però l'essere umano cerca di integrare ciò che gli strumenti scientifici di per sé non gli dicono, con qualcosa in più che ci mette lui. E lì si può fare con diversi atteggiamenti. Se uno ha già un obiettivo, è condizionato dall'obiettivo che vuole provare. La storia delle situazioni del nulla ha una contraddizione logica in sé. Quando io considero questa strana cosa che manca nei quantistica, tento di spiegarmi, io di fatto ho una situazione in cui posso immaginare una situazione di sfondo in cui dico non c'è niente, ma non è vero. Lo chiamo vuoto, ma non è vuoto, cioè uno dice vuoto, non c'è niente. No, il vuoto fisico è una roba reale, ha delle proprietà sue. Però non c'è niente che è nero, mettiamola così. Ora, in questo tipo di vuoto può succedere che una fluttuazione, come fosse la superficie del mare, piatto, non è niente, però per qualche motivo, qualche sia, posso avere una piccola onda. Quella piccola onda si nota e io posso dire che quelle che noi chiamiamo particelle sono qualcosa del genere. Ora, qualcuno ha detto, l'universo intero potrebbe esistere in questo modo. Ma qual è la contraddizione logica? Forse non è una contraddizione logica, è di nuovo una rinviare il problema un'altra volta. Quello che viene chiamato il nulla lì è reale. Cioè il nulla è nulla, avete la storia di cui si era accorto Aristotele e altri, come vuoto, cioè il vuoto è qualcosa. Dire che da qui a là non c'è niente, non è vero. Se da qui a là non ci fosse niente, non c'è. può subire una fluttuazione, quel nulla è qualcosa, è un qualcosa non strutturato, io lo chiamo come mi pare, chiamiamolo come nulla, e in quel qualcosa ci metto dentro, bisogna capire quale origine è una fluttuazione, però non ho spiegato l'origine di niente, quella cosa lì da dove viene e che cos'è e perché a questo punto. Allora, quelli sono gli esercizi di metafisica, quello che grava non è il fatto di fare l'esercizio, quello che non è valido per tutti, ma per qualcuno purtroppo lo è la pretesa di vendere queste cose come se fossero delle conclusioni scientifiche. Allora, si possono esplorare, che origine è una quantità enorme, uno può fare le cose che vuole, la dimensione scientifica si ha quando c'è il riscontro. Ciò che non è riscontrabile in termini strettamente logici o in termini fattuali non fa parte del dominio della scienza, comunque intesa. Però la tentazione di andare di là di quel dominio è grandissima, sempre.
È interessante questa conclusione perché mi consente un piccolo aggancio attraverso la domanda che ho fatto al fondo elevata. Cioè, la Bibbia, che non vuole essere un libro scientifico, ho preso solo la prima pagina della Bibbia, ma si potrebbero prendere anche pagine analoghe che ripercorrono il tema di stasera, cioè quello dell'interrogativo sul cosmo e sul mondo. La Bibbia, che non vuole dare una risposta scientifica, però dice appunto che non, la realtà, per come veniva conosciuta allora, non è né la prima né l'ultima né la sufficiente parola della realtà, cioè dire che in qualche modo questa realtà che noi chiamiamo cosmo ha avuto bisogno di una parola creatrice, e questo è l'inizio proprio di quel colloquio con le cose che viene fuori dalla Bibbia. L'ultima parola non sono le cose, sono semplicemente non sono Dio, non sono l'ultima parola, né la prima in assoluto, né l'ultima, né la definitiva. Questo è sostanzialmente il messaggio che viene, che non vuole essere un messaggio scientifico, ma è un messaggio di riflessione su ciò che la scienza ti offre. A quel punto apriva quella pagina e hanno fatto questa osservazione. Io ritengo che questo sguardo che viene sollecitato dalla Bibbia sia del tutto pertinente anche oggi a livello delle conoscenze che noi abbiamo. E per altro verso invece c'è la domanda che tu mi facevi, Don Claudio, che è una domanda da weekend. Allora, quindi siccome siamo in un completo weekend, allora facciamo una piccola riflessione frascata di 4 minuti, ok? Buono. Allora, intanto c'è da dire questo, che una esaltazione così potente delle conoscenze scientifiche, di un certo tipo di scienze, magari sarà un giorno l'astronomia, l'altro giorno sarà la biologia, l'altro giorno sarà la matematica, l'altro giorno sarà la fisica, l'altro giorno saranno le nuove ingegnerie, tecnologie di ingegneria infinitesimale, via discorrendo, di volta in volta nella nostra tradizione, direi tipicamente occidentale, si sono venute colorando di una pretesa di essere l'unica cosa da dire, che si possa dire sensatamente, scientificamente e via discorrendo. Sempre mantenendoci su questa linea, di nuovo tipico di una certa filone, tutto l'Occidente così, ma di certi filoni della nostra cultura occidentale, la stessa cosa è capitata per il credere e il non credere. Qualcuno, qui nel nostro tipo di mondo, solo qui e non lo trovi in altre parti del mondo, se lo trovi in altre parti perché è stato esportato da qui, ha detto che per essere scientificamente coerenti bisognava essere atei. Ed era nato proprio in questa parte del mondo un filone che attaccava all'ateismo una parolina, ateismo scientifico. Beh, questa presunzione va tolta via. L'ateismo non si può presumere di essere scientifico, è una scelta che si può fare rispetto alla realtà, ma non attacchiamola alla scienza. Non diamo alla scienza compiti di far diventare uno credente o di farlo diventare miscredente. Semplicemente, come appunto ripeto più bellissimamente la Bibbia dice nella prima pagina, la Bibbia non è Dio, quindi è inutile che tu la fai far diventare Dio o non Dio. Semplicemente ti offre una possibilità di comunicazione che è basata su altre scelte che non sono quelle delle cose come esse sono,
ma sono scelte che tu fai in base ad una valutazione che ritieni conveniente, che può essere quella appunto che ti dicevo io con una parola prima, tu puoi scorgere nelle cose la gloria di Dio, cioè una possibile comunicazione di chi Dio è, e ti fa capire le cose che non tutto è lì, non prima di tutto è lì, non definitivamente è tutto lì. Detto questo, allora viene poi fuori le altre culture. Rapidamente questo, tendenzialmente, e questo invece io ripeto che è una specie, se si può dire, di vantaggio che ha una certa tradizione del pensiero occidentale. Prima l'ho criticato, adesso invece intendo sottolinearne magari un merito storico che alcuni hanno attaccato all'ateismo, ma io semplicemente attaccherei proprio la tradizione biblica, cioè una capacità di rapportarsi liberamente rispetto alla realtà, nel conoscere, nello sperimentare, nell'intervenire nella realtà, che nascono proprio da questo sguardo libero sulla realtà che viene propiziato ab antico proprio dalla tradizione biblica. Poi da questo è venuto nei tempi più recenti un vantaggio che l'Occidente ha avuto di conoscenze alle quali si sono aggiunte, a partire da circa 2 secoli e mezzo a questa parte, si sono aggiunte anche delle capacità di intervento tecnologico sulla realtà, di scoperte di strumenti di conoscenza della realtà, che ci hanno posto in questa parte del mondo in una condizione di vantaggio straordinario rispetto ad altre parti del mondo che invece su questo terreno erano decisamente meno avanzate e così via. Da ciò però nasce anche un'altra questione, e qui chiudo di nuovo con questo bilancino, pro e contro. Proprio in tempi recenti anche una riflessione religiosa ha fatto osservare che quello che finora ho detto essere stato un vantaggio, la libertà rispetto alle cose, le cose non sono dei tabù, le cose sono cose, fondo biblico. Da questo è venuto anche con soprattutto l'enorme potenziale di intervento sulla realtà che in 2 secoli a questa parte si sono sviluppati, sono venute delle conseguenze anche nefaste, e cioè un uso della realtà spregiudicato, la mancanza di rispetto alla realtà. Da questo punto di vista io credo che uno dei compiti della religione, ma usciamo dalla parola astratta, di fedi attive oggi nel mondo, sia quello di far riacquisire il rispetto delle cose, che non sono Dio, ma non sono spregevoli e non sono indefinitamente usabili come cose puramente strumentali, come non se non ci fosse rispetto ad esse quella che chiamavo io prima l'antitesi di quello che è la creazione, no? Tutte le cose, cioè essere padroni. La parola padroni delle cose deve sparire dalla circolazione spirituale dell'umanità. Noi non siamo padroni, siamo responsabili, che è una cosa diversa. Da questo punto di vista credo che le fedi abbiano un compito molto grande, anche di recupero di una certa negligenza a questo riguardo, facendo tacere forse da troppo tempo una spiritualità di rapporto con le cose, con il mondo, come se queste cose, pur essendo appunto cose, fossero delle cose mute e inerti e incapaci di una relazione di rispetto. È quello che ne chiamiamo oggi ecologia, ma dal punto di vista della fede si chiama tutto un altro termine, l'ho detto prima con un termine grande, gloria, ma si chiama venerazione, che è una cosa diversa.
Qualche domanda vi è venuta in mente?
Sì.
Voce, che siamo in tanti, grazie.
La suocera o la nuora? Quale dei due è stata più propensa ad avvicinarsi? La suocera o la nuora? C'è stata di decidere. Allora, io dico 2 minuti una cosa a questo riguardo. Guardi, signora, a rigore, al di là di alcuni loghi che sono girati, alcuni. a rigore, persone che hanno avuto una fede viva, anche semplice, viva, e nel stesso tempo chiamiamola come vogliamo, insomma una fede così, non piena di tabù, non hanno mai avuto problemi a essere persone che hanno affrontato questioni scientifiche di qualsiasi genere. Si potrebbe addirittura dire che una parte non indifferente di scienziati sono dei credenti, non hanno mai messo in discussione il fatto che facessero ricerche e scoprissero. Però c'è stata, è vero, una ideologizzazione tale per cui a un certo punto, o da una parte anche dal punto di vista della tradizione religiosa, o dal punto di vista degli sviluppi della scienza, si sono espresse delle valutazioni oltranziste, io le chiamerei così. Se si vuole essere scienziati non si può essere credenti. Oppure la fede sta fuori, non è niente da dire. Niente da dire nel senso che deve stare cieca, muta e non può interagire con le cose che si conoscono. Oppure viceversa, se tu vuoi essere diciamo uno scienziato, devi stare a certi canoni che ti do io prima che tu veda le cose, cioè questi bracchettoni a parte della fede sulla scienza non sono mancati. Ora, questo si è sviluppato, io penso, dovessi dare una risposta corretta e onesta, direi, da quando, più in generale, non sulla scienza, nel nostro mondo occidentale è entrato in crisi un modo di aver realizzato la civiltà nel nostro occidente in cui il ruolo della tradizione religiosa era, io dico una parola, ha fatto delle cose enormi queste, era invasiva su tutto, dico una parola ancora più brutta, comandava. Allora, questo non è il ruolo della fede, non è quello di comandare. È quello di esserci, che è una cosa diversa. Quando adesso le cose sono finite in un modo che qualcuno giudica sciagurato, che non c'è più prestigio della fede, non c'è più la fede dov'è, la fede non comanda più, può essere fede senza comandare benissimo. Ma c'è stato un tempo in cui, talmente forte, non voglio giudicare quest'epoca perché è un'epoca di enorme grandezza, ma lo dico, un tempo in cui l'importanza della fede era così grande che in qualche misura estendeva il suo controllo, il suo comando in ambiti globali. Si potrebbero fare degli esempi clamorosi anche nel piccolo di un piccolo paese, cos'era la figura magari del prete 70-80 anni fa. Bene, questa posizione ha potuto creare da parte di coloro che erano nella condizione di ricerca una visione della Chiesa come se fosse, ripeto dunque una parola così, scusatemi, bracchettona. Ti dice quel che devi pensare, quel che devi dire, qua e là e su. Però non è corretto. Questa cosa si è andata diluendo, pertanto oggi mi pare che il discorso tra fede e scienza si possa fare nei termini corretti, per cui ci deve essere una relazione di conoscenza reciproca e di comunicazione reciproca, punto e basta.
Un commento che vorrei aggiungere sulla religiosità degli scienziati, diciamo. In realtà dobbiamo distinguere tra l'epoca contemporanea di questi decenni, diciamo, e gli ultimi due o tre secoli, al di là di quelli che sono stati conflitti e scontri tra, dire la fede, in realtà sono le strutture, la Chiesa con il suo controllo o non controllo di quello che viene fatto, di discorrere. Allora, dicevo, per quanto riguarda gli scienziati maggiori, i cui nomi sono conosciuti, e tra l'altro parliamo di fisica e materie consigli, diciamo, noi facilmente troviamo atteggiamenti di natura religiosa. Qual è il problema? Quello che negli ultimi due secoli a volte potete trovare è che si può trovare uno scienziato di grande nome, quello che affronta problemi fondamentali, che ha fede nella trascendenza, ma per via dei conflitti dovuti alla storia prende distanza dalla dimensione della Chiesa, per cui c'è una necessità, c'è anche adesso, anche persone che non si professano per pulate, un atteggiamento di diffidenza nei confronti, diciamo, della Chiesa, se parliamo del mondo cattolico, ma diciamo in generale delle forme orientate di religione. Da una parte è una diffidenza dovuta a certe storiche, dall'altra è un moto di orgoglio, di presunzione. Io credo in Dio, ma sono in grado di vederlo da me, soprattutto perché ho la scienza che mi aiuta ad avvicinarmi. Questo è un tipo di orgoglio che tra grandi scienziati uno può trovare. Gli atteggiamenti di presa di distanza totale, ateistici, così via, non sono molto frequenti. Non lo sono stati nemmeno in passato, lo erano ancora meno in passato. Oggi però la scienza come tale, la professione di persone che fanno scienza, è diventata una professione di massa. Le motivazioni sono abbastanza diverse da chi faceva scienza due secoli fa, che lo faceva perché gli voleva farlo, poi dovendo mangiare cercava magari un mecenate che gli permettesse di mangiare, quindi andava a fare il matematico di corte, oppure i professori di università se lo prendevano a insegnare matematica a qualcuno via discorrendo, ma con una forte motivazione. Attualmente noi abbiamo una dimensione tecnologica, che è direttamente correlata a quella scientifica ovviamente, ma attenzione che non è la stessa cosa. E la maggior parte di quelli che si occupano di scienza si occupano di scienza versante tecnologico, come fare questo, come fare quello, produrre cose che si vendono e via discorrendo. In questo ambito mi pare, hanno fatto statistiche, che prevale un atteggiamento di tipo agnostico, non me ne occupo, non mi riguarda. Però questo atteggiamento è agnostico anche nei confronti di problemi scientifici maggiori. Cioè questo atteggiamento vede problemi operativi, non risposta a domande. Mentre la scienza, come è sviluppata la grande scienza, ha il problema di rispondere alle domande. Fondamentali, sempre più fondamentali. Quando uno cerca di dare risposta a domande fondamentali, la risposta magari non le dà, quell'atteggiamento che è la meraviglia per l'universo, per il mondo, per come è fatto, quell'atteggiamento induce rispetto. Einstein qualificava questo come un atteggiamento religioso, dicendo che lui non lo era nel senso di non poter accettare un ideale di Dio personale, di chiesa, però lui diceva che uno scienziato che non abbia una profonda religiosità non è uno scienziato. E lui stesso parlava, scriveva moltissimo della meraviglia rispetto all'universo per così com'è. Questo lo ritroviamo anche in altri grandi scienziati del passato, lo ritroviamo anche adesso. Però è solo una piccola frazione di coloro che si occupano di scienze, si pone questioni di questo genere, al di là poi delle scienze di fede che fa. Adesso, quando questi temi vengono affrontati e dibattuti, se l'atteggiamento è di adeguata umiltà, su tutti i fronti, quindi non deve esserci un consesso di ecclesiasti come quelli che hanno criticato Galileo, che non per motivi scientifici, erano motivi politici, politico-ecclesiali dell'epoca, non potevano ammettere che uno dichiarasse che la Terra si muoveva, al di là del fatto magari di capire che effettivamente, guardate che cosa stava così. Allora, se si mette da parte la pretesa di dire delle cose del genere, e dall'altra parte si mette da parte la pretesa di essere gli unici che sono in grado di capire davvero come stanno le cose, è automatico e naturale che diciamo le due dimensioni si integrino. Poi scelta personale, quale fede accettare, fino a che punto accettare la fede, accettare la rivelazione, che è la rivelazione cristiana, o cosa fare, questo è la storia delle persone, del singolo scienziato, quella che va poi considerata. Ma ripeto, con un atteggiamento che è quello di cercare le risposte a domande fondamentali, in modo da diversi punti di vista, i due atteggiamenti sono compresenti comunque. Da questo punto di vista vale quello che dice Einstein, poi fin dove porta questa sorta di religiosità naturale, questo dipende dalla persona, da come si trova, dalla sua storia, da con chi parla e da tante cose che chiaramente non sono in teoria di altro sia. Ma il terreno è predisposto in questa direzione e io sono abbastanza convinto che avendo smussato certe cose che in passato hanno disturbato molto, questo aspetto di compenetrazione, di integrazione diventerà sempre più evidente. Perché i problemi che abbiamo da fuori di fronte a questo punto sono talmente grandi. Nell'Ottocento la scienza pensava di aver capito tutto. Fino all'Ottocento, se ricordate, c'è qualche dettaglio da mettere a posto, però abbiamo capito tutto, insomma. Datemi le condizioni iniziali e io vi dirò tutto quello che succede nel mondo. Adesso questo atteggiamento si è ribaltato in pochi decenni, nel Novecento. Adesso è capovolto. Ho degli strumenti incredibili, ma più ci penso e meno capisco. E allora uno si pone delle domande in più. E credo che questo, ripeto, diventerà ancora più vero nel futuro.
La ricerca continua e il dialogo continua, oltretutto il lavoro personale che potete e vorrete fare, lo rifaremo anche qui il giovedì prossimo se volete venire. Il dialogo l'abbiamo visto questa sera incarnato in due personalità, del mondo scientifico e del mondo ecclesiale, e mi fa piacere anche poterlo constatare dal vivo. Sono aspetti che forse vedete ormai passare tra i vari mezzi di comunicazione, però sono distanti, la TV possiamo anche essere distratti, possiamo fare altre cose nel frattempo, non capiamo bene cosa accade. Che è venuto qui questa sera, credo sia stato catturato dalle informazioni e dai ragionamenti di questi nostri fratelli in cammino come noi. Vi ringrazio moltissimo, ringrazio voi che avete partecipato, tra tutti ringrazio Don Giancarlo, il parroco di Nole, Monsignor Pier Giacomo che è salito da Grosso con un gruppo di amici. Vi informo che sul tavolino in fondo alla chiesa trovate un minimo di bibliografia come inizio o invito alla lettura della Bibbia, come leggerla, come affrontarla. Tra le altre cose trovate anche il libro Questo